Dal Vangelo secondo Marco. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e si radunarono tutti i capi sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro la corte del sommo sacerdote, dove stava a sedere con le guardie e si scaldava il fuoco. I sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Poiché molti deponevano il falso contro di lui, ma le testimonianze non erano concordi. E alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro di lui dicendo: «Noi lo abbiamo udito che diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne riedificherò un altro che non sarà fatto da mani d'uomo». Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: «Non rispondi nulla? Che testimoniano costoro contro di te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» E Gesù disse: «Sì, lo sono. Vedrete il Signore, il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote, tracciatesi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti lo condannarono come reo di morte. Alcuni iniziarono a sputargli addosso, a coprirgli la faccia, a dargli di «Indovina, profeta!» E le guardie presero a schiaffeggiarlo.
Allora, dicevo che non posso neanch'io iniziare questa riflessione senza anch'io ridire una parola di gratitudine, perché è una bella tradizione ormai, da alcuni anni, di poter iniziare insieme, ascoltando la parola di Dio, la Settimana Santa, che è uno dei grandi vincoli che ci unisce attraverso tutte le chiese, tutte le confessioni. Ringrazio dunque il Vescovo e Domenico Borgatta, che sempre mi rivolge gli inviti. E quindi sono lieto di vivere questo momento di fede comune, sapendo che la fede è la cosa più preziosa che abbiamo, è più preziosa dell'oro che perisce, come dice l'Apostolo Pietro. La pagina che è stata letta e che avete ora ascoltato descrive il momento centrale di tutta la storia della Passione, perché è il momento nel quale Gesù viene condotto davanti al Sinedrio e al Sommo Sacerdote, cioè alla massima autorità religiosa di Israele. È una pagina, l'avete sentita, altamente drammatica, seconda solo a quella della crocifissione vera e propria di Gesù. col grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello è certamente la pagina più drammatica, ma subito dopo c'è questa, nella quale ci troviamo davanti a questa quasi incredibile paradosso della massima autorità religiosa, dico religiosa, del popolo di Dio, del popolo di Dio, non di un popolo di atei che non credono a niente, che disprezzano il nome di Dio, no! Questi sono tutti credenti, e non credenti in un Dio qualunque, in un Dio generico che dice tutto e non dice nulla, ma credenti nel Dio di Israele, nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel Dio di Mosè, nel Dio del patto, dei 10 comandamenti, dei profeti, della Torah, il Dio di Gesù. È il grande paradosso, ripeto, quasi incredibile, davanti al quale questa pagina ci mette, è il paradosso del popolo del Dio di Gesù contro Gesù, che condanna a morte Gesù. Il popolo di Dio contro Dio. Una cosa impressionante. Una cosa che ci fa venire la pelle d'oca. E che rivela una possibilità. Certamente rara, che l'istituzione che rappresenta una religione, una fede, un mondo spirituale, l'istituzione che rappresenta tutto questo nella maniera più alta, più solenne, diventa, ripeto ancora una volta, per un paradosso difficile da credere, il più grande nemico di Dio. Il più grande nemico di Dio. Uno si chiede, ma questo evento è unico? Cioè è successo solo a Gesù? Di essere condannato a morte da coloro che dovevano accoglierlo, che dovevano cantare Osanna, come abbiamo cantato domenica scorsa, a colui che viene nel nome del Signore. Questo paradosso è unico o si è verificato altre volte nella storia della Chiesa? Si è verificato tante altre volte. Pensate a tutti coloro cristiani, che sono stati dichiarati eretici. Dall'istituzione religiosa. Perché sostenevano delle posizioni che l'istituzione religiosa non condivideva, che l'istituzione religiosa riteneva che fossero sbagliate, appunto eretiche, pericolose, dannose per le anime. Credevano che questi eretici si sbagliavano, qualche volta si sbagliavano, altre volte non si sbagliavano. Si sbagliava l'istituzione, come nel caso di Gesù. Chi si sbaglia qui, il Sinedrio o Gesù? Gli eretici non sono solo stati scomunicati, sovente sono anche stati, come è successo a Gesù, condannati a morte. Pensiamo a Giordano Bruno. Ma dovremmo fare un lungo elenco. E questo è il dramma che è il cuore di questo testo, di questa pagina. Qui si svolge un dramma in quattro atti. Il primo l'ho detto. L'istituzione religiosa che può diventare nemica del testimone di Dio, dell'inviato di Dio, del profeta. Può diventarlo. Nel caso di Gesù lo è diventato. E nel corso della storia della Chiesa, sovente con tanta superficialità, si sono prese delle posizioni supponendo che questi testimoni dicessero delle cose sbagliate, in realtà dicevano delle cose giuste, ma troppo presto. Delle cose che sarebbero state riconosciute giuste 100 anni dopo, 200 anni dopo, 500 anni dopo, ma erano giuste già allora. Un dramma in quattro atti, dicevo, il primo è questo qua, questo fenomeno impressionante, come ho detto, raro, ma neanche tanto raro. L'istituzione religiosa che diventa nemica della verità di Dio. C'è poi un secondo atto di questo dramma in quattro atti. È la fretta impressionante con cui nell'arco di una notte tutto è sistemato. Il caso, chiamiamolo così, il caso Gesù di Nazareth, questo rabbino un po' fuori legge, un po' anomalo, troppo diverso dagli altri rabbini, il caso Gesù di Nazareth, questo rabbino che viene dalla Galilea, dalla periferia estrema, lontana dalla città santa, da questa popolazione meticcia, mezzo giudaica e mezzo pagana, dove tra l'altro c'erano anche tanti zeloti che si organizzavano militarmente per combattere l'occupante romano, quindi terra di ribelli. Da lì viene Gesù. Allora, il secondo atto di questo grande dramma è la fretta di liquidare la questione. E nell'arco di una notte c'è l'arresto, il processo e la condanna a morte. Perché questa fretta? Perché il Sinedrio temeva, cioè voleva mettere il popolo che fino a quel momento era favorevole a Gesù. Lo vedeva volentieri sia per i miracoli ma anche per la dottrina, perché portava una dottrina nuova, insomma, che cambiava tutta la visione e anche la pratica della religione ebraica. E quindi la gente ci stava con Gesù. E il Sinedrio temeva che se si fosse saputo che era stato condannato a morte o che comunque era stato processato, si sarebbe ribellata, avrebbe fatto dei tumulti. Avrebbe difeso Gesù, cosa che non è accaduta invece. Ma comunque il Sinedrio dice: vogliamo sistemare tutto subito in modo che domani mattina noi possiamo consegnare Gesù condannato a morte a Pilato. E allora è nelle mani del potere romano e lì nessuno più può fare nulla. Perché mentre col Sinedrio il popolo poteva, diciamo, dialetticamente porsi in posizione critica, con Pilato no, con Pilato non c'è nulla da fare, decide lui. Ecco perché questa fretta di liquidare il problema Gesù di Nazareth. Una fretta sospetta, molto sospetta. In realtà i giochi erano già fatti. Il processo era un finto processo. Processo farsa. Gesù era già condannato prima di essere arrestato. È stato arrestato perché era già condannato a morte. E quindi era tutto uno show in realtà, questa riunione del Sinedrio, per dare una parvenza di legalità a questa illegalità radicale, dare una parvenza, abbiamo fatto un processo con tanto di accuse false, ma comunque c'è l'apparenza di un vero processo, ma le accuse si contraddicono, quindi non valgono secondo le leggi del diritto ebraico dell'epoca, quando le accuse non sono concordi, si annullano a vicenda. E difatti Gesù viene condannato a morte non per quello che ha detto sul Tempio, e lì c'era una mezza verità in queste false accuse, ma soltanto una mezza verità, e c'era una mezza bugia, insomma, appunto la solita mescolanza di verità e falsità, mentre il momento cruciale del processo è quando il sommo sacerdote chiede a Gesù non quello che ha detto sul Tempio, su altre cose, quello che ha fatto, miracoli o non miracoli, ma lo interroga sulla sua identità. Chi sei? Chi sei tu? Chi dici di essere? Allora, riflettiamo un istante su questa fretta di liquidare il problema Gesù di Nazareth. Gesù ci disturba. Ecco perché il Sinedrio vuole farlo fuori. È venuto a disturbare, è venuto a turbare, è venuto a mettere in dubbio troppe cose. Ad esempio che il sistema dei sacrifici era completamente inutile, che a Dio non interessano i sacrifici. Dio vuole misericordia, non sacrifici. Lo diceva già il profeta Osea, lo ripete Gesù. Quindi tutto il sistema del Tempio, Gesù l'ha messo in discussione. La cosiddetta purificazione del Tempio non è una purificazione, è un punto interrogativo radicale messo su tutto il sistema. Beh, e questo allora... Naturalmente il Sinedrio, il sommo sacerdote, i sacerdoti sono membri del Sinedrio, riunito al gran completo di notte, cosa rarissima, anzi mai successa, convocare il Sinedrio di notte, ma appunto volevano fare in fretta per eliminare Gesù al più presto. Al più presto. Gesù ci disturba. Disturba anche noi. Disturba anche noi. Sapete cosa disturba soprattutto? Il nostro cristianesimo un po' addomesticato, cioè un po' adattato alla nostra vita, così come l'abbiamo impostata. E allora abbiamo smussato gli angoli. Le parole più radicali le abbiamo interpretate in maniera da renderle più miti, più mansuete, più sopportabili, in maniera che non siamo obbligati di cambiare troppo. Per favore, non fateci cambiare troppo con questo cristianesimo. Cerchiamo un buon compromesso tra la religione cristiana e la nostra condizione borghese, perché poi sostanzialmente è questa la nostra situazione. Un compromesso. Ecco, allora Gesù disturba. E tutte le volte che apriamo l'Evangelo, tutte le volte che leggiamo la sua parola, vediamo che mette in discussione il nostro cristianesimo addomesticato. E questa è la secondo atto di questo dramma, la fretta di sistemare la faccenda per evitare che Gesù continui a disturbarci. E veniamo al terzo atto del dramma, il processo, l'ho già detto, è una farsa. I testimoni sono falsi, o al massimo dicono delle mezze verità, che sono anche delle mezze bugie. E difatti, alla fine, anche il sommo sacerdote si accorge che, andando avanti con queste testimonianze, mezze vere, mezze false, più false che vere, non si arriva a nessun risultato, si spazientisce anche lui e prende in mano le redini del processo e rivolge a Gesù la domanda cruciale, la domanda decisiva, che non è, come ho già detto, su quello che Gesù può aver detto o fatto, ma chi sei? Questa è la domanda. Chi sei? Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto, cioè il figlio di Dio? Sì o no? E qui Gesù, che fino a quel momento non aveva detto una parola, tanto che lo stesso sommo sacerdote si stupiva, dico, ma non rispondi nulla, non li senti questi qua che dicono di te tutte queste cose? Non hai nulla da replicare? Gesù tace. Ma sul fatto delle false testimonianze vorrei fermarmi un istante, perché anche nella storia della Chiesa, voglio dire, nei secoli successivi, quando Gesù è vissuto in mezzo a noi, si sono dette tante cose, tante falsità, tante cose non vere su Gesù. Ad esempio, si è detto che Gesù ci porta in un altro mondo, il mio regno non è di questo mondo, e quindi Gesù ci porta chissà dove, lontano da questo mondo, ci aliena, ci distrae con un al di là nebuloso che non sappiamo quello che veramente, se veramente è, se veramente esiste. Una critica falsa. Gesù non è affatto colui che ci porta in un altro mondo. È colui che porta un altro mondo nel nostro mondo. Tutto il contrario. Accuse false che deformano il messaggio e la figura di Gesù. Oppure, tante volte è stato detto che Gesù è un sognatore, cioè uno che non vive nel concreto della storia umana così com'è, ma vive a mezz'aria, come uno che è appunto sempre un po' altrove, perché sogna. Anche questa critica non sta in piedi, perché se c'è una cosa che negli Evangeli mai si dice, cioè non si parla mai di Gesù che sogna. Gesù tace, Gesù parla, Gesù guarisce, Gesù perdona. Mai si dice che Gesù sogna, anche se nella Bibbia ci sono famosissimi sogni, come quello di Giacobbe, la famosa scala che congiunge il cielo e la terra, ma anche Giuseppe, il fidanzato di Maria, è in sogno che Dio gli rivela che quel bambino di cui la sua fidanzata è incinta è il figlio di Dio che nasce da una donna, in sogno. E anche l'apostolo Paolo sogna di vedere un macedone che gli dice: vieni, passa anche in Macedonia e soccorrici, abbiamo bisogno della tua predicazione. Cioè, uomini che sognano ce ne sono tanti nella Bibbia, ma non Gesù. Gesù non sogna. Oppure un'altra di queste falsità che si dicono su Gesù, che il suo messaggio è un'utopia, cioè un programma irrealizzabile e quindi inutile. Ma Gesù lo ha realizzato. Gesù lo ha realizzato. Non è vero che è irrealizzabile. Certo, bisogna essere veramente discepoli. Bisogna veramente camminare dietro lui. Ma vedere, si può, è realizzabile. Non è affatto un'utopia. un'altra ancora, tanto per fare degli esempi. C'è chi ha detto, tanti hanno detto, Gesù si è sbagliato, perché credeva che la fine del mondo era imminente, che il regno di Dio stava arrivando e sarebbe arrivato a brevissima scadenza. Anche nel nostro testo dice: voi che ora mi condannate a morte, mi vedrete venire sulle nuvole del cielo. Dunque contava effettivamente sulla venuta imminente di Dio, del regno di Dio, della fine del mondo, dell'inizio del nuovo mondo. Allora molti dicono, però questo non è accaduto, il mondo non è venuto, il regno, voglio dire, non è venuto, quindi Gesù si è sbagliato evidentemente, ha confuso i tempi, chi lo sa. Allora, se si è sbagliato su un punto così cruciale come lo è l'annuncio del regno nella sua predicazione, nella sua visione religiosa, beh, allora possiamo anche supporre che si sia sbagliato su altri punti. Ecco, dico questo per dire che le falsità su Gesù che sono state dette davanti al Sinedrio, in forma diversa sono state dette, ma sono appunto cose false. Ma e allora qui Gesù tace. Il sommo sacerdote gli dice: ma come, non rispondi? Ci sono queste accuse molto chiare. Gesù non risponde. Perché? Non perché non ha una risposta, ma perché, essendo false, non meritano una risposta. Tace. E qui passiamo al quarto e ultimo tassello di questo mosaico, quarto e ultimo atto di questo dramma, che è appunto il gioco, chiamiamolo così per dire, dei silenzi e delle parole di Gesù. Quando è che Gesù tace? Durante questo processo, se vogliamo chiamarlo così, processo farsa, come ho detto, ma comunque processo. Bene, Gesù tace, non rispose nulla, non una parola. Perché? Perché le accuse erano false, non meritavano. Cioè Gesù non si difende. Mai. Mai. Cioè è un non violento radicale. Come non si è difeso chiamando legioni di angeli nel momento dell'arresto. Come ha detto a Pietro: riponi la tua spada nel fodero, perché chi prende la spada perisce per la spada. Non difendermi con la spada, non difendermi neanche con le parole. Io taccio, non rispondo alle falsità. Gesù non si difende. Ma quando il sommo sacerdote gli chiede chi sei, allora non tace, allora dice quello che è, chi egli è. Sì, lo sono, sì, lo so, sei tu il Cristo, il figlio del benedetto, il figlio di Dio, sì! Non c'è nessuna ombra che resta su questa risposta, di una chiarezza cristallina. Sì, lo sono. Si potrebbe dire altro, ma è già tardi. Perché qui addirittura Gesù, lo accenno soltanto, addirittura Gesù dice la frase io sono, lo sono, nell'originale io sono, ma io sono, lo sapete bene, è il nome di Dio, è il nome che Dio ha rivelato a Mosè dal pruno ardente. Quando Mosè gli chiede qual è il tuo nome, il mio nome è io sono. Allora noi comprendiamo che il sommo sacerdote, quando sente quello, che Gesù addirittura si attribuisce il nome santo di Dio che nessun ebreo pronuncia mai, nel timore di profanarlo, quando il sommo sacerdote sente questo, si strappa le vesti davanti a quella che per lui è la suprema bestemmia, l'espressione più scandalosa e più blasfema che si possa immaginare, l'uomo che si fa Dio, l'uomo che si mette sullo stesso piano di Dio, mi vedrete venire alla destra della potenza, cioè alla destra di Dio venire sulle del cielo. E allora comprendiamo il sommo sacerdote. Per un ebreo, sentire da un ebreo, se fosse un pagano, ne dicono tante, ma sentire da un ebreo, da un rabbino, uno che pretende di essere rabbino, questa affermazione, questa acquisizione del nome di Dio per definire la sua propria identità, io sono, è troppo, è la fine. È la condanna a morte. Il più grave delitto, il più grave crimine spirituale che si potesse concepire è quello che succede in questo quarto e ultimo atto del dramma che l'insieme di questo brano costituisce. Cari fratelli e sorelle, quello che per il sommo sacerdote era la peggiore bestemmia che si potesse immaginare, per noi è la più grande verità che ci sia stata data da credere. Non solo è la più grande verità, ma è talmente decisiva che è diventata il cuore pulsante della nostra fede. Sì, noi crediamo che quell'uomo sconfitto, condannato a morte, schiaffeggiato, dileggiato, canzonato sia il Figlio di Dio, che regna alla destra del Padre e vive per la nostra salvezza e la salvezza del mondo dei secoli dei secoli. Amen.
Grazie Paolo, vogliamo raccoglierci un istante in preghiera per ringraziare il Signore per questa, per l'Evangelo che abbiamo ricevuto, sia dalle parole di Marco naturalmente, sia dalle parole di Paolo. Preghiamo. Signore Gesù, che per noi hai sofferto, per noi sei stato oppresso da tristezza mortale, sei stato tradito, rinnegato e abbandonato dai tuoi discepoli. Hai subito l'odio dei tuoi accusatori e l'indifferenza dei tuoi giudici. Sei stato crocifisso per noi. Insegnaci a discernere nel tuo abbassamento e nelle tue sofferenze la vittoria definitiva sul potere delle tenebre. Concedici di poter volgere verso la croce lo sguardo del pentimento e della fede. Non permettere che rendiamo vana la tua croce con i nostri ragionamenti e la povertà della nostra fede. Fa che non contribuiamo anche noi a crocefiggerti con la nostra ribellione e la nostra incredulità. Concedici di confessare sempre che tu sei il Figlio di Dio. Aumenta la nostra fede, accresci il nostro amore per te, tu che vivi e regni in eterno, vieni il nostro aiuto, abbi pietà di noi, tu sei il nostro solo Signore nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Per le popolazioni che sono oppresse e la cui oppressione si accompagna alla distruzione della loro cultura e del loro modo di vivere, Signore, metti un limite alle azioni disumane e fa che noi cristiani impariamo a riconoscere le nostre responsabilità e a contribuire alla salvaguardia dell'umanità e del creato. Nel nome di Gesù, che ci chiama a una nuova umanità.
Amen.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Dio, io vi
grazie.
Vi Cristo, tu che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerai spesso, vi renderà fermi. Vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza nei secoli dei secoli.
Grazie a tutti. Grazie a coloro che sono intervenuti.
Grazie a voi per questa bella serata.
Grazie al pastore. Tanti auguri. Soprattutto
grazie
a coloro che hanno partecipato e che hanno avuto la fortuna, come tutti noi, ancora di ascoltare il Vangelo e il commento del professor Paolo Ricca, che ringraziamo di cuore per la fatica, ma anche per l'entusiasmo con cui ha saputo renderci partecipi della parola di Dio. Grazie a tutti, buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti e a tutte.